Legend of the Phoenix, all ends with beginnings. Buonasera amici radioascoltatori e ben ritrovati alla nuova puntata di Quelli che è il Fanta. In studio con me Luca, Luigi.
Ciao Luca, buonasera a tutti voi.
E siamo in attesa di che arrivi il Millennials, tanto indaffarato. Quindi...
Ma con i suoi tanti impegni la vedo dura stasera.
Sì, infatti, ma lo aspettiamo, dai, siamo fiduciosi.
Quindi anche stasera sarai in dad, forse.
Forse. Da dove
aspettiamo
iniziamo?
Siamo fiduciosi.
Sì. Allora, come al solito, noi facciamo una piccola parentesi del Fantacalcio. Qui ho l'onore di presentare il vincitore della giornata, che è il nostro Luigi, con la squadra Shakhtar Gigi. Allora, Luigi, com'è andata questa giornata?
Ma non mi sarei mai aspettato. Ho detto questa giornata, nonostante sapessi di aver fatto un ottimo punteggio, non avrei mai pensato di vincere, onestamente.
Eh sì, vabbè, hanno pesato anche i voti in difesa, perché
sì.
Non molti ce l'hanno, ma Milinkovic
e Berezinski, primo gol in Serie A.
Esatto.
E pensa che avevo anche Osimhen in panchina. Quindi...
No, vabbè, troppe cose, tutti in una sera, lui è troppo.
Però sono piccole soddisfazioni,
certo,
visto che stava... Però ho recuperato in classifica generale, se non sbaglio, 9 o 10 posizioni in un botto.
Eh sì, perché comunque questa giornata non hanno segnato i big, diciamo
i
così.
I vari Lukaku, esatto. L'Immobile.
Quindi chi
Ronaldo.
È Morata forse ce l'hanno in pochissimi.
Morata, sì. Un attacco Morata, Sansone, Lautaro.
Inedito. E quindi però dobbiamo anche complimentarci con il nostro Rocco Salinardi, che è diventato, grazie anche a Lorenzo, il magnifico Insigne,
Insigne,
sì. È ritornato in vetta alla classifica.
È passato da terzo a primo, se non sbaglio.
Sì, ha sorpassato sia Carmine Mangino con Shorty 89
che
e sia Nani 92. Che l'abbiamo incrociato e salutiamo.
Quindi sarà ospite prossimamente.
Sì, noi l'abbiamo voluto. Oggi era stanco, stasera era stanco.
No, secondo me non è venuto per scaramanzia.
Ah, infatti, è vero, perché l'altra volta l'abbiamo secciato.
Ha detto: se vengo anche stasera, è probabile che ritorno in terza posizione.
Va bene, allora ti perdoniamo. Se per questo ti perdoniamo. Bene, allora iniziamo con dire che questa giornata è stata, diciamo, singolare, perché è iniziata di venerdì alle 15. Quindi,
oggi, sì.
Alle 15, quindi diciamo le formazioni non sono più schierabili, però comunque le diremo poi alla fine.
Sì,
giusto
daremo
per...
qualche pillolina di... qualche piccola formazione.
Sì, giusto per completezza. Quindi ricordiamo Lazio-Crotone che è giocato oggi alle 15. Terminata 3-2, quindi la Lazio che se l'ha vista scura contro il Crotone di Serse Cosmi, che è in formissima, e anche con lo scatenato Simi,
doppietta oggi. Ha segnato, la Lazio è andata in vantaggio con il sergente Milinkovic-Savic.
Bello, ce l'ho a Fantacalcio.
Soddisfazioni, Luca?
Sì, per forza, perché la scorsa è veramente pietosa, giornata pietosa la scorsa.
Poi è stata ripresa una prima volta da Simi, è ritornata in vantaggio con Luis Alberto, Simi di nuovo 2-2 ed è ritornato, mancava da un bel po',
Panterone.
Il gol di Caicedo al 90esimo.
La zona Caicedo alla fine, perché purtroppo è la zona sua.
È tornato per la gioia dei laziali.
Vogliamo sentire le parole di mister Inzaghi al termine della sfida.
Sentiamo...
Anche se, come sentirete, la voce non sembra la sua. Io non so se è lui, però...
Vediamo cosa ne pensa di questa vittoria sofferta, mister.
Della prestazione, chiedo se questa vittoria ha un po' il sapore della liberazione.
Ma insomma, è una vittoria che volevamo a tutti i costi. Poi insomma abbiamo perso col Bologna, poi abbiamo perso con la Juventus e il Bayern Monaco, e Juventus, Bayern Monaco e Inter, quindi probabilmente dovevamo far meglio. Ci mancano i 3 punti di Bologna, che avevamo avuto l'occasione per vincerla, però sappiamo che abbiamo abituato bene in questi anni, abbiamo qualche punto di ritardo, però questa vittoria sapevamo che sarebbe stata soffertissima, lo è stato perché il Crotone è in un ottimo momento, però la squadra ha buttato il cuore oltre l'ostacolo, sono molto contento e mi sono complimentato con i ragazzi.
Ha visto una Lazio brillante o ha visto una Lazio che deve crescere, che probabilmente ha sofferto anche troppo?
Ma ho visto la solita Lazio, insomma, che ha giocato molto bene, ha espresso un ottimo calcio, ha avuto tantissime occasioni, poi come spesso ci accade dobbiamo cercare di fare in modo che non accada più. Abbiamo preso il primo gol dove eravamo in sei attorno a Simi, poi passa in mezzo le gambe di Acerbi e poi il secondo gol, una palla di ripartenza sul calcio d'angolo, c'è Fares che sta andando in bandierina, non deve mai rinviare la palla, deve accompagnare l'uomo, sono disattenzioni che ti possono costare caro, però siamo stati bravi a non disunirci, a crederci, i cambi ci hanno aiutato e abbiamo vinto una partita importante.
E poi le chiedo quanto è importante.
Insomma, il mister Inzaghi soddisfatto, ma
soddisfatto a metà, diciamo.
Sì, si lamenta degli errori arbitrali
e anche della difesa.
Scusami, degli errori difensivi, sì. Volevo dire, sì.
Quindi però oggi era importante conquistare i tre punti.
Sì, perché comunque la scorsa ha perso contro la Juve, esatto. Come vedremo, e quindi doveva vincere per forza.
Ma adesso Luca, partiamo con un primo pezzo, vai con i Blink. Siamo partiti carichi, Luca.
Bella, bella, una bella canzone.
Un bel pezzo dagli anni 2000. Comunque, Luca, leggevo un'ultima ora. Sembra che il recupero Juve-Napoli sia stato nuovamente rinviato.
Posticipato.
Dal 17 marzo al 7 aprile.
Benissimo, questa partita non sa da fare.
Invece mi giunge un'altra notizia, un secondo solo.
Attenzione,
che riguarda Lazio-Torino.
Sì.
Lazio-Torino, ricordiamo, sfida non giocata per il Covid. Sembra che la partita, ricordiamo, era in programma.
Sembra il 17 marzo.
Lazio-Torino rinviata, niente sanzioni per il Granata, quindi okay. Sembra che adesso debba essere stabilito solo la data,
ho capito. No, vabbè, è giusto così, perché comunque sono forze di causa maggiore, quindi cioè, non è colpa di nessuno. Quindi
esatto. Così come è successo per Juve-Napoli, era sì. Auspicabile che succedesse anche per Lazio-Torino.
Va bene, iniziamo con la descrizione della scorsa giornata. la giornata 26esima. Partiamo con Spezia-Benevento, terminata 1-1 con il gol di Adolfo Gajić al 24esimo nelle fila del Benevento, e risponde Verde al 71esimo, quindi pareggio che non serve a nessuno praticamente.
Esatto, praticamente sì.
Inzaghi che ancora non vince, insomma non se la passa bene il Benevento, perché comunque
vedendo la classifica comunque si sta avvicinando, come dicevamo nelle scorse puntate, man mano sì, alla zona la zona calda.
Sì, perché tra le ultime 5 ne ha perse 2 e pareggiate 3, quindi non proprio un cammino
entusiasmante. Sì. Sì. Sì, sì.
Poi andiamo con Udinese-Sassuolo.
Udinese-Sassuolo 2-0.
Importante vittoria dell'Udinese, che si consolida la sua posizione in classifica, che al momento la vede undicesima a 32 punti. Beh, è una bella classifica.
Esatto, e gol di Llorente, che sta facendo abbastanza bene, segnato più di qualche gol in questo...
Sì, è vero.
Questa parentesi friulana.
Pure come dal punto di vista delle prestazioni. Si sta facendo valere, insomma. Al Napoli era parcheggiato perché ha fatto pochissimi minuti.
Sì, sì, ormai anche nonostante l'attacco fosse ridotto all'osso, nel Napoli non c'era spazio praticamente per lui. E il 2-0 lo segna Pereira, altro giocatore che sta insieme a De Paul, sta facendo decisamente bene.
Era andato in Inghilterra al Watford, se non sbaglio, e poi è rientrato.
Ricordiamo ex Juventus pure.
Ex Juve, sì. Insomma, è ritornato alla carica, poi prende sempre bei voti anche in vista del fantacalcio.
Non penso che ce l'abbiano in tanti.
Perché pur dal punto di vista fisico c'erano un po' di perplessità, perché lui comunque è ritornato da un periodo di inglese e tutto. Vabbè, veniamo al big match della 26esima, uno dei big match, Juventus-Lazio. Quindi che vede trionfare la squadra di casa, segna prima, ha segnato Correa al 14esimo.
Correa ancora dopo una defiance, il solito passaggio all'indietro, questa volta di Kulusevski, che ha imitato Bentancur. Ma poi parleremo anche dei nostri amici juventini.
Infatti. Quindi poi risponde quindi Rabiot al 39esimo, e poi nel secondo tempo Morata segna una doppietta che quindi fa vincere il nostro Luigi al fantacalcio.
Finalmente.
e soprattutto fa vincere la Juve, che in ottica di classifica consolida il terzo posto con 52 punti, quindi alle spalle del Milan. Come hai visto? Hai visto la partita, Luigi?
Sì, ho visto un po' Sanremo, un po' la partita.
Ricordiamo che c'era pure la finale.
La finale. E la Juve l'ho vista all'inizio del secondo tempo, proprio quando ha iniziato a giocare bene. Ho visto in diretta il 2-1 di Morata, che poi subito pochi minuti, rigore, che ha sancito il 3-1. Diciamo una vittoria abbastanza meritata per la Juve, ha giocato...
Sì, sono d'accordo, tranne i 20-30 minuti del primo tempo.
Nel secondo tempo ha meritato.
Ma vogliamo sentire le parole del mister, di Andrea Pirlo, intervistato da Leotta, tanto cara al nostro Rocco.
Pirlo, partiti con una Lazio protagonista, poi però avete preso cattiveria, avete preso ritmo, aggressività, ed è venuta fuori una prestazione di questo tipo con questo risultato.
Sì, siamo partiti male per un nostro errore in un retropassaggio, e quindi abbiamo spalancato il gol alla Lazio. Poi c'è stata una grande reazione di squadra, nonostante le tante assenze abbiamo disputato un'ottima gara, ma la cosa più importante è stata la reazione. Non ci siamo abbattuti, ma abbiamo iniziato a alzare il ritmo, e questa è la cosa più importante della partita.
È stata una vittoria anche molto importante perché le ha consentito anche un po' di preparare la prossima partita. Mi riferisco alle rotazioni, ai minuti dati a quei giocatori che rientravano, cioè nell'emergenza questa partita le è anche servita per avvicinarsi un po' di più al porto.
No, abbiamo pensato alla partita di martedì, avevamo i giocatori contati, anche chi ha giocato come Quadrado venivano solo da un allenamento, lo stesso Arthur aveva fatto una mezz'ora ieri, quindi noi ci eravamo preparati alla partita di stasera, che per noi era una finale, quindi sono stati stati bravi, hanno stretto i denti, anche chi ha giocato in posizioni non proprio le loro ha dimostrato grande abnegazione, ha dimostrato grande professionalità.
Abnegazione, professionalità, grinta, tutte cose che abbiamo visto oggi.
Assolutamente, infatti la mia domanda, ciao Andre, ciao. È proprio questa: cosa ti porti dentro in vista, cosa ti porti dietro in vista della partita di martedì, perché hai giocato con un sistema diverso, con giocatori Danilo da play, Federico Bernardeschi addirittura terzino sinistro, un sistema diverso perché hai giocato 4-3-3 con l'inserimento di due interni. Cosa ti porti dietro, se più appunto una parte di spirito di squadra che si è vista ed è stata molto bella, vattela a rivedere poi quella testa a testa con Demiral alla fine, perché quello è un bel segnale.
Vediamolo.
Oppure esatto, anche da un punto di vista tecnico, tattico, il posizionamento di alcuni giocatori e anche il sistema di gioco che è cambiato questa sera.
Sì, no, ci portiamo dietro un po' tutto, però la cosa più importante erano i tre punti. Ho avuto grande disponibilità dai giocatori, da Danilo a giocare in mezzo al campo, a Bernardeschi che ha fatto molto bene da terzino sinistro, ma lo ha nelle sue corde perché ha grande gamba, ha grande corsa, è sempre lucido quando ha la palla, quindi si merita tutti i complimenti, perché non era facile giocare una partita come questa, di questa importanza, da terzino sinistro. Però quella che la cosa che mi è piaciuta di più è stata la reazione di squadra, perché non ci stavamo a essere sotto in una partita così delicata e complicata, quindi quella è la cosa più importante che porto al di là dei tre punti.
E insomma, un Pirlo soddisfatto, ma sempre molto allegro.
Sì, felicità da tutti, infatti. I poi dalle sue dichiarazioni.
E insomma, sì, mi ritrovo.
Comunque ci manda un saluto il Cobas.
Ciao Rocco. Ti abbiamo esaltato le tue doti, abbiamo esaltato le tue doti fantacalcistiche.
Però l'unica sua pecca è detto che è immobile, che da quando l'ha preso è praticamente a secco totale.
Ahimè, lo so anche io purtroppo, ho preso anche un 1,5 per aver sbagliato il rigore, quindi lo so benissimo.
Non sei il solo, Rocco.
Va bene.
Passiamo alle partite della domenica. Abbiamo iniziato con Roma-Genoa alle 12:30, anticipo domenicale dell'ora di pranzo, con una vittoria della Roma, vittoria striminzita 1-0, gol ancora una volta di Mancini.
Grande
che si conferma il miglior difensore dal punto di vista fantacalcistico. Calcio, sì, d'angolo di Pellegrini e con gol di appunto Mancini. Quindi sì, la Roma, sì, si conferma ancora una volta vincente contro le piccole. Quindi consolida il terzo posto in classifica.
Sì, ora è quarto, però ci siamo lì perché comunque a due punti dalla Juve. È una vittoria importante perché comunque il Genoa è ostico, specialmente in questo, sì, periodo, sì, e quindi non poteva perdere il terreno, diciamo, dalle prime tre, anche in vista dell'Atalanta che ha un punto.
Esatto, quindi. Ma poi la Roma, se non sbaglio, con le piccole è la squadra che ha fatto più punti con sì, le squadre piccole, invece con le grandi è quella che ha fatto meno punti.
Quindi. Eh sì, difficilmente sbaglia le partite, diciamo, tra virgolette, sulla carta facili, però fatica con le
big,
più grandi.
Le big.
Quindi poi passiamo a Crotone-Torino e beh, qui è sorprendente il risultato, nessuno,
sì,
se lo aspettava, perché vince il Crotone 4-2, di nuovo con la doppietta di Simi.
Il solito Simi, chissà chi ce l'avrà al fantacalcio.
Ma penso che dopo, perché all'inizio era partito bene, perché mi diceva anche Rocco Salinardi ce l'aveva. Però ovviamente dopo con l'infortunio, mi pare abbia avuto anche il Covid, se non sbaglio.
Sì, ha fatto sì, forse si è ripreso nelle ultime,
sì,
nelle ultime
anche,
sfide.
Anche perché con Stroppa aveva perso il posto,
sì,
invece con Serse Cosmi ha ritrovato il posto da titolare. Quindi la sblocca Simi sul rigore, viene ripreso da Mandragora. Io ho subito un gol da Mandragora, l'altro con un altro fantacalcio mai visto, cioè forse il primo gol,
esatto,
nel Torino, perché l'Udinese, mi ricordo, ha fatto qualche gol. Poi la Simi di nuovo al 54esimo, quindi va sul 2-1 il Crotone, 3-1 di Reca, anche difensore, e poi il 3-2 la fa Sanabria,
anche nuovo acquisto di gennaio del Torino,
sì,
e poi di nuovo Simi.
No, sì, poi no, poi una, ho un as al 94esimo. Prima c'è stata l'espulsione di Rincon.
Sì.
Insomma, si mette male per il Torino.
Sì. Nonostante abbia comunque tantissime assenze dal punto di vista Covid. Quindi sarà abbastanza dura. Per...
Anche se ora hanno recuperato parecchi, anche Capitano
Belotti, meno male.
Quindi, quindi vediamo un po'. Poi c'è stata Fiorentina-Parma, pure una bella partita. Fiorentina.
Altro match scoppiettante.
Sì, ci sono stati bei match, anche
sì, sì. Fiorentina-Parma, in vantaggio la Fiorentina con Martinez quarta, pareggio di
Cuccica su rigore.
Di nuovo in vantaggio la Fiorentina con Milenkovic, ripresa 2-2 da
Kurtic.
E poi negli ultimi 5 minuti...
Milala per il Parma
al 90esimo, e quando sembrava che la partita ormai fosse chiusa, al 94esimo un autogol di Jacoponi nega alla squadra
di D'Aversa
la prima vittoria del 2021.
Eh sì, ancora non riesce a vincere, fa sempre questi pareggi all'ultimo minuto.
E il Parma, scusate, Parma e il Dijon, mi sa, una squadra francese, sono le uniche due squadre che nel 2021 ancora
non hanno vinto. Sì, perché il Crotone ha vinto proprio questa.
Sì.
E si mette male perché il Parma è in penultima posizione con 16 punti. E...
ha fatto queste ultime due sfide. Udinese e Fiorentina ha perso 4 punti rimontata...
negli ultimi minuti, sì.
Sì, quindi
ahimè per il Parma si mette
sempre
male.
Più male,
sì.
Poi cosa abbiamo? Abbiamo la vittoria del Milan a Verona,
sì.
Altra vittoria
bella,
pesante,
bella e pesante, sì. Poi anche visto le defezioni che ha il Milan,
nonostante le tante assenze, la sblocca un grandissimo gol su punizione di
Krunic
sul 2-0 la porta a Diogo Dalot, sostituto di Theo Hernandez.
Sì, perché anche lui non è al meglio. Insomma, questo Milan tiene botta,
sì,
come dicono.
Botta. Sì, quando sembra che debba precipitare, si rialza, quindi
è vero. Poi vedremo anche in Europa League.
Anche in Europa League ha fatto il suo.
Insomma, darà filo da torcere fino alla fine il Milan.
Come hanno dato da filo da torcere con la Pesce di Martino al festival.
Cantarsi un addio, diventare adulti sarebbe un crescendo di violini e guai, i tamburi annunciano un temporale, il maestro è andato via. Metti un po' di musica leggera perché ho voglia di niente, anzi leggerissima, parole senza mistero, allegre ma non troppo. Metti un po' di musica leggera nel silenzio assordante, per non cadere dentro al buco nero, che è stato un passo da noi, da noi. Un concerto per far nascere un fiore tra i palazzi distrutti dalle bombe nemiche, nel nome di un Dio che non esce fuori col temporale, il maestro è andato via. Metti un po' di musica leggera perché ho voglia di niente, anzi leggerissima, parole senza mistero, allegre ma non troppo. Metti un po' di musica leggera nel silenzio assordante, per non cadere dentro al buco nero, che è stato un passo da noi.
Luca, bella, come ti è sembrato questo, questa hit?
Il pezzo rivelazione, possiamo dire così.
Sì, perché... io sono rimasto male, volevo la loro vittoria. È un pezzo molto radiofonico, orecchiabile.
Esatto, esatto, è vero, è vero. È una bella, bella scoperta.
Sì, sì, sì.
Dove siamo arrivati? A Sampdoria-Cagliari.
Sampdoria-Cagliari 2-1.
2-2. E la riprende il grande ninja. Il primo gol di Raja Nainggolan da quando è approdato per l'ennesima volta
al
Cagliari. Quindi la sblocca João Pedro, quindi va in vantaggio il Cagliari,
sì,
all'undicesimo. Poi la riprende il tuo Berezinski,
grande, grande.
I due minuti dopo, quindi subito, Gabbiadini
con anche un gran gol, da fuori aria.
E lui comunque ci ha abituati sempre, sì, a questi grandi gol. Cioè, forse la costanza
sì.
Quella che, la, che manca, però
la costanza è anche sempre gli infortuni che l'hanno bloccato.
Sì. Però sennò ci è abituato sempre a questi grandi gol. E poi al 96esimo, da fuori area, segna
il ninja
Nainggolan. E quindi continua questo processo di crescita, quindi di risultati positivi. Il semplici, mister semplici.
Se non sbaglio, due vittorie e un pareggio.
Un pareggio, sì, sì, no, per nulla. Infatti, per ora è quart'ultimo, però complice le partite in meno del Torino, due partite in meno al Torino, e quindi è al quart'ultimo posto, però se no era il terz'ultimo. Ma può fare grandi cose.
Più.
Sì, può fare grandi cose anche questo nuovo assetto che ha trovato mister,
sì,
Semplici.
Cambiato modulo, 3-5-2 con Nainggolan mezzala.
Sì, anche Nantes lo impiega sulla fascia, mentre prima mister Di Francesco vedeva Zappa sulla destra e Licogiannis a sinistra. Invece Nandez lo lancia sulla fascia e quindi toglie il posto a Zappa, infatti.
Nandez era un altro giocatore su cui avevo scommesso, che mi ha deluso quest'anno.
Sì.
Valeva un bel po' all'inizio. Io, vedendo il Cagliari come giocatori, come pensavo facesse
meglio.
Sì, pensavo facesse meglio, ma speriamo in questi ultimi mesi.
Sì, sì. Poi torna la vittoria il Napoli, Napoli-Bologna, termina 3-1, Insigne in grande spolvero, segna all'ottavo, poi Osimhen, quindi anche lui un grandissimo ritorno,
speriamo in questi ultimi due mesi.
Sì, comunque ha tutte le caratteristiche, abbiamo parlato pure all'inizio, ha tutte le caratteristiche per fare bene. Però,
per quello che è stato pagato, penso sia arrivato anche il momento di...
sì, 80 milioni mi pare.
Mostrare, sì, il giocatore più costoso del...
del Napoli, della storia.
Della storia del Napoli.
Sì, poi vabbè, poi fa 2-1 Soriano, pure anche lui quest'anno sta segnando parecchio.
Se non sbaglio, 7 gol in campionato, un altro...
No, una...
E non ce l'hanno in tantissimi.
È vero, sì, sì. E poi la chiude Lorenzo Insigne, sempre al 76esimo. E quindi il Napoli, con una partita in meno, va a 47 punti, a 2 punti dall'Atalanta.
Diciamo, lì è tutto un calderone, diciamo, dal terzo al sesto posto è abbastanza...
Sì, infatti. L'Atalanta che ha sfidato l'Inter nel posticipo
del Monday Night
del lunedì. Quindi ha sfidato l'Inter, però perdendo 1-0. Dobbiamo dire, Luigi, che l'Inter non ha giocato benissimo. Infatti, sì, la squadra, l'Atalanta, è forte.
Giocato meglio, però
giocato
diciamo
meglio.
Noi, secondo me, abbiamo deliberatamente deciso di giocare così.
Vabbè,
abbiamo speculato.
D'altronde, se è l'Atalanta lasci degli spazi, loro sono velocissimi. E quindi poi la decide Skriniar, un tiro su calcio d'angolo, Skriniar al 54esimo. È una vittoria importante per l'Inter, perché allontana il Milan di nuovo a 6 punti, la Juve a 10, e quindi possiamo può l'Inter sperare di allungare ancora.
Diciamo che è una vittoria importante, soprattutto perché l'Atalanta ormai può essere considerata una top del calcio italiano, quindi era una partita ostica, e appunto sono queste le partite che vanno vinte
È vero,
anche forse... in questo modo per portarsi a casa lo scudetto, diciamo.
Sì, sentiamo un attimo le parole di Conte.
Fisica contro l'Atalanta è arrivata una grande risposta. Quanto era importante vincere così questa sera?
È importante perché innanzitutto abbiamo giocato contro una squadra che ormai è una certezza in Italia. Io penso l'Atalanta sia partita insieme alle altre sei squadre, quindi tra le sette squadre che per giocarsi comunque, secondo me sotto sotto anche delle chance da scudetto o un posto Champions. Quindi il fatto di aver battuto una diretta concorrente è un passo in avanti. Di averla battuta sotto pressione anche abbastanza elevata, perché non dimentichiamo che le dirette concorrenti avevano vinto tutte. E sicuramente è importante perché dimostra la solidità caratteriale anche da parte di questi ragazzi, da parte di tutti, del gruppo, di chi gioca, di chi è entrato, di chi è in panchina. Ripeto, sono molto soddisfatto perché era una partita non semplice, non facile. L'Atalanta non è semplice da incontrare. Incontrarla, ripeto, sotto pressione di tutte le squadre che si erano rifatte sotto, era ancora meno facile. Il fatto che abbiamo risposto in questa maniera, concedendo loro pochissimo veramente, perché abbiamo conceduto su due calci d'angolo, noi abbiamo fatto gol sul calcio da fermo, abbiamo sprecato secondo me delle occasioni che potevano essere sfruttate meglio, però che dire a questi ragazzi, complimenti, era la quarta partita in 12 giorni, complimenti a loro.
Mister, 62...
Scusate, non avevo attivato i microfoni. Dicevo, quindi Mister Conte riconosce la sfida ostica che c'è stato contro l'Atalanta, perché comunque hanno avuto delle occasioni. Brozovic, mi pare, ha salvato sulla porta.
Ma lo stesso Handanovic ha fatto una parata inizio secondo tempo su colpo di testa, non mi ricordo di chi.
Sì, Zapata. E insomma, sentiamo anche per par condicio, perché se non voglio che ci... Che
comunque il mister Conte a fine partita, quando gli hanno detto: ma ti senti mezzo scudetto in tasca? E lui ha detto: no, in tasca veramente c'ho solo 40 euro.
Solo 40 euro, perché mi erano rimaste per la benzina.
Giustamente non ne ha, piglia poco di stipendio.
infatti, sì. Comunque è un po' scaramantico mister Conte, però sì. È giusto che non si sbilanci, perché comunque mancano 12 partite. Cioè
basta perderne una e si riapre tutto.
Anche complice l'eliminazione della Juve dalla Champions League, quindi. Ma sentiamo per par condicio anche le parole di Gasperini.
Io credo che non ci sia mancato niente. Siamo andati vicini diverse volte, credo abbiamo fatto una buona gara, abbiamo sicuramente dobbiamo essere soddisfatti dalla prestazione fatta. Abbiamo perso su un calcio d'angolo. Abbiamo avuto due situazioni molto pericolose noi. È una partita, purtroppo nel calcio a volte succede di perdere anche questo tipo di partite, dove credo che globalmente abbiamo fatto meglio noi, almeno nell'arco della partita. Poi ha vinto l'Inter e va bene così, ma noi dobbiamo essere soddisfatti della prestazione.
Bene, come vediamo anche Gasperini è soddisfatto, perché come non esserlo, perché comunque gioca contro una grande
bene,
a San Siro,
sì.
È venuto diciamo a fare il gioco e ha tutte le motivazioni per dirlo.
Sì, ha detto anche che quest'anno è l'anno dell'Inter, praticamente. Beh, ha detto
sì,
alla fine.
Sì, comunque sono
sei
punti.
Ha detto si vede che quest'anno è l'anno loro.
All that I want is still in survival.
Bene, Luigi.
Eccoci tornati. Adesso Luca, dopo questo riassunto della giornata di campionato appena passata, passiamo alle notti di Champions.
Noti proprio amarissime per la Juve.
Molto, molto, molto
noi siamo dispiaciuti.
Negativi.
Noi siamo dispiaciuti, è vero Luigi?
Sì.
È un italiano che se ne esce.
Un italiano che se ne esce. Quindi... noi tifiamo sempre per l'italiano in coppa, come...
Io purtroppo devo... Sì, noi vogliamo fare gli obiettivi, ma non ci riusciamo.
Però
purtroppo
non ce la faccio.
Non ci riusciamo.
Scusate se viene meno il patriottismo.
Comunque, a parte gli scherzi, Juventus-Porto, giocata il martedì, vede vincere la Juve per 3-2. Però non passa il turno.
Così come è successo con Lione ad agosto.
Ad agosto, sì. Poi perché anche in vista dell'andata,
in virtù del 2-1
dell'andata in casa del Porto. Insomma, la sblocca un rigore di Sergio Oliveira che... dobbiamo dire un po',
puoi fare quel fallo. Demiral viene, no, infatti, si vede tutta l'inesperienza del difensore turco, che in ottavo di finale, una sfida decisiva, devi stare più calmo, diciamo.
Sì, no, infatti, poi soprattutto con il VAR o la VAR, che dir si voglia, comunque non puoi fare quei tipi di interventi.
Diciamo, posso dire in maniera abbastanza obiettiva, forse la Juve nelle due partite qualche piccola decisione arbitrale l'ha avuta contro.
Sì, contro, è vero. Pure la scorsa c'erano...
c'è il rigore per Ronaldo, al ritorno forse su De Ligt, nei minuti finali dei tempi supplementari, forse ci poteva stare il penalty.
Sì, però è così che va, comunque, quindi per ricapitolare il risultato. Quindi Sergio Oliveira la sblocca al 19° sul rigore, poi la riprende Chiesa con
grande
una doppietta,
Chiesa.
Bella.
Grande Chiesa.
Una delle note più positive, diciamo.
L'unico che si è salvato della Juve, praticamente.
Sì, è vero, no, grande prospetto e quei soldi sono stati ben spesi,
da un mesetto e mezzo a questa parte sta veramente dimostrando di essere... un bel giocatore.
Che comunque il 2-1 all'andata pure lui lo fece, quindi ha segnato tre gol in
se l'è vista lui praticamente.
Partite,
ha sostituito Ronaldo.
Eh sì, perché possiamo dire che molte critiche gli sono state piovute addosso. Non hanno tutti i torti, perché comunque, specialmente in questo ritorno, si è visto pochissimo, tranne l'azione di Chiesa del secondo gol. Però si è visto proprio poco.
Anche sul 2-2, il gol del 2-2, lui
infatti doveva prendere lezioni da Brozovic.
Pensava di fare l'esultanza sua solita, invece...
Infatti troppi memo, con Siua in barriera. Comunque, prima del secondo gol di Chiesa c'è stata l'espulsione di Taremi, anche lì sciocco proprio.
Sì.
Cioè ha calciato un pallone a gioco fermo.
Già ammonito.
È stato espulso.
E diciamo, questa è stata la grande, forse, mancanza della Juve. Giocando praticamente 60-70 minuti.
Sì.
In superiorità numerica non la vinci, quindi poi viene tutto accantonato, decisioni arbitrali.
È anche vero che comunque il Porto si è messo davanti la difesa, davanti la porta della sua,
quindi, ma non poteva fare altrimenti.
No, ma infatti Mo ci insegna che purtroppo si vincono anche così. Le partite sono decisive, loro sono consapevoli che non è che... la differenza con la Juve era tanta, e quindi ha optato per questa tecnica e alla fine si è risultata vincente, perché
tra l'altro nel primo tempo comunque ha giocato il Porto, mi sono visti i primi 20
primo tempo
minuti.
Sì, infatti primo tempo ha giocato meglio il Porto, poi meritava la Juve onestamente, però nel secondo tempo al 115°, quindi il primo tempo supplementare, no, del secondo, segna Oliveira su punizione, che come hai detto proprio una barriera proprio pessima, neanche in terza forse categoria si fa quella barriera. Poi dopo due minuti su calcio d'angolo segna Rabiot, ma il forcing finale della Juve non è servito e quindi esce per la terza volta, e nel frattempo parlando di Juve,
mi sono fischiate le orecchie.
Sì, ed è e ci ha raggiunto il nostro collaboratore Rocco.
Buonasera ragazzi.
Buonasera Rocco, tutto bene?
Tutto bene, un po' stanco, giornata incasinata.
Ma noi vogliamo sapere cosa fa il nostro millennial il giorno, se a scuola non si va.
Noi non avevamo tutti questi impegni, Luigi.
Ragazzi, domani purtroppo, domani mi aspetta una brutta giornata, ho un compito in classe, compito a distanza. 3 interrogazioni, sinceramente sono un po' stremato.
Mamma
avevo
mamma.
Da fare dei servizi nel pomeriggio.
Ma è sabato,
obbligatori.
Il sabato le professoresse non dovrebbero fare tutta questa giornata
mamma
così.
Mamma mia, lasciate stare. Tra l'altro poi sono stato in questi giorni un po' rilassato, anziché impegnarmi, dato che ho avuto tanti professori che hanno avuto conseguenze a seguito del vaccino.
Ah, vaccino.
Alcune alcune
un po' di AstraZeneca.
Esatto, AstraZeneca. E quindi questa cosa ha un po' destabilizzato l'ambiente classe, portandoci a stare più tranquilli la mattina senza alcune lezioni perché i professori non se la sentivano. Fatto sta che comunque siamo finiti adesso a dover fronteggiare una giornata tosta.
Va bene,
voi cosa mi dite, ragazzi?
Ma noi stavamo commentando.
Rocco, penso che ti siano fischiate le orecchie, secondo me.
Sì, sentivo qualcosa nell'aria. Io vi ascoltavo. No, sono appena arrivato a casa, altrimenti vi avrei...
No, siamo arrivati alla partita di Champions Juve Porto. Abbiamo detto praticamente tutto, siamo arrivati alla fine.
Sì.
Quindi tu cosa ne pensi?
Cosa
di
ne pensi
Ronaldo,
di questo fallimento?
Allora, ragazzi, c'è da fare un discorso, secondo me, al di là di quello da tifoso, no? Perché giustamente bisogna essere sempre obiettivi. Allora, secondo me la Juventus ha un problema, ed è un problema che tanti riconoscono già da tempo, ossia effettivamente Cristiano Ronaldo è un'arma a doppio taglio, no? Ma non parlo per la prestazione in Champions, perché giustamente si è parlato di Ronaldo moltissimo dopo la prestazione scadente, no? In queste partite di solito un giocatore come lui si vede, non si è visto e quindi fa parlare di sé, no? Quando il campione non si vede si sente sempre parlare di lui. E fatto sta che abbiamo visto tante critiche per Ronaldo, che è stato probabilmente il peggiore in campo. E devo essere sincero, da una parte condivido chi dice che Ronaldo possa essere un'arma a doppio taglio per questa squadra. Perché? Perché quando ho visto la partita... prima della partita di Champions, che Ronaldo è stato in panchina, ragazzi.
Juventus-Lazio,
esatto. Ho visto una squadra che ha giocato molto, molto bene. Perché avere un giocatore, questo vale anche per il Milan, secondo me, come Ibrahimovic, Lukaku è più un'eccezione. Avere quei giocatori con quella personalità, come Ronaldo e Ibrahimovic, porta il resto della squadra ad essere quasi... in dovere, no? Di dover passare il pallone, perché sennò si arrabbiano, il campione, la giocata del fenomeno. E puntualmente questo, secondo me, va un po' a screditare, a far perdere lo spirito di squadra e la collaborazione nell'azione, no? E quindi io ho visto con la Lazio una squadra giocare molto molto bene, l'ho vista anche col Porto, devo essere sincero, fatta eccezione per un primo tempo assolutamente irrivedibile, però al secondo tempo ho visto completamente un'altra squadra. La sfortuna si è messa di mezzo, c'è da dire che per la Juventus c'era un rigore all'andata e il rigore...
Sì, abbiamo detto tutto.
C'era nel ritorno il rigore, diciamo, il rigore per il Porto. Sì, è un rigore che ci può stare, ma non è proprio un rigore così netto. Però fatto sta, ragazzi, che le partite in 180 minuti, prendere 4 gol dal Porto e farne 4 e non passare per la differenza con una squadra come la Juventus, con Cristiano Ronaldo in squadra...
È un fallimento totale.
Cioè, da una parte sì, Ronaldo ha giocato male, ho visto la squadra giocare bene, mettiamoci la traversa di Cuadrado, mettiamoci la sfiga per la barriera su quella punizione, su cui secondo me Szczęsny ha grandi responsabilità. Ragazzi, Szczęsny, non è tollerabile.
Szczęsny da quel lato non è che è molto colpa sua, cioè se c'era la barriera fatta bene non passava.
Ma è lui che posiziona la barriera, no Luca?
Se si saltano in quel modo, Voglio posizionare,
cioè la Juve non si sarebbe mai aspettato il gol del 2-2 in quel momento. In 10 il Porto puntava oltre a uno ad andare ai calci di rigore, quindi
allora,
la punizione da quella distanza l'hanno molto sottovalutata, secondo me.
Ripeto, sì, la sfortuna si è sicuramente messa dalla parte della Juventus, su questo non c'è dubbio, però io credo che non ci sia episodio che tenga una differenza di rosa, di stipendi,
quello
di
sì, però
storia di quel tipo, ossia vedere la Juventus che, mettiamoci tutta la fortuna del mondo, ma che prende 4 gol dal Porto,
poi
ragazzi, con tutto il rispetto, ma
ma poi l'aveva ripresa bene, perché comunque sul 2-1 in vantaggio di un elemento, tu
comunque
cioè,
la Juve sono
sì,
due
aggiungiamoci
anni...
il fatto che loro fossero in 10. Tra l'altro, poi c'è da dire un'altra cosa. Io dissi un po' di tempo fa, inizialmente no, le prime due partite di Chiesa non mi convinsero tantissimo, no? Perché dissi Chiesa, non vorrei che avessimo preso un altro pacco, dissi sia di Chiesa che di Kulusevski, ma semplicemente perché Bernardeschi è stato un po' inizialmente etichettato come un acquisto fallimentare. Fatto sta che Kulusevski continua ad essere acerbo, se non, per non definirlo peggio, perché questo giocatore, le qualità che aveva a Parma, non le vedo più. Sì, non ha il suo ruolo, possiamo sicuramente discutere anche di questo, ma fatto sta che non lo vedo proprio essere incisivo. Chiesa invece si è preso la Juventus in mano e secondo me ad oggi è il giocatore fondamentale, forse più fondamentale di Ronaldo.
Infatti si parla per...
incide. Sì, vai Luigi.
No, dicevo, adesso pensando al futuro, diciamo i pilastri del futuro dovrebbero essere Chiesa, De Ligt, Arthur, insomma i giovani da cui ripartire insieme
sì.
all'allenatore Pirlo.
Sì, sì, ma è stato fatto un cambio generazionale, su questo non c'è dubbio, ma ripeto, il motore in più è Chiesa perché segna, perché fa assist. Ragazzi, nelle ultime partite Chiesa non ha sbagliato un match, cioè è stato sempre incisivo al massimo, ma stesso con la Lazio, corre ancora fino all'ultimo, sì. Cosa che ad esempio non vedo in Kulusevski. Arthur non stava bene, ha fatto una grande partita, Rabiot sì, si sta recuperando anche Rabiot, Bonucci con i piedi è sempre bravo, ma in fase difensiva manca quello spunto in più, Cuadrado fa sempre il suo, un primo tempo brutto di Cuadrado, poi si riprende, fa anche cross importanti che avrebbero potuto mettere qualche
anche
giocatore in porta.
Secondo me sì. Adesso si è tracciata una linea, è finita, con Ronaldo
Ciclo, sì,
si è puntato a vincere la Champions, questo è il terzo anno, si è fallito anche quest'anno, quindi probabilmente nemmeno arriverà nemmeno lo scudetto.
Da Luigi.
Sì, ma io dubito, no, ma è una questione, ragazzi.
Quindi
per
penso
me,
che
ripeto,
il ciclo
Ronaldo...
si debba tracciare una linea e ripartire l'anno prossimo.
Sì, infatti
da...
si pensa, cioè... forse Ronaldo non pensa o un ritorno al Real Madrid addirittura,
ma secondo
o
me
PSG.
Sì, ma ci sono tante
però, comunque,
possibili mete
anche
no,
per
no,
il passivo
molto...
anche per il passivo
sì, certo.
Della Juve
tre anni che qui comunque non sì è stato incisivo, ma in Champions non siamo riusciti a fare granché. È uno stipendio importante, ricordiamo sono 30 milioni netti, questo significa
30 milioni morti. Ma vi dico una cosa in più, cioè Ronaldo a bilancio pesa la Juve fra ammortamento ingaggio 54 milioni di euro
sì.
Che è l'ingaggio dei giocatori del Porto totale
no ragazzi,
quindi basta questo
importante.
Per capire il fallimento della Juventus.
Con quello stipendio ti aspetti l'incisività nelle partite importanti, non vederlo in una partita contro il Porto sicuramente pesa, ma soprattutto vederlo essere il peggiore in campo, quindi questo è un dato importante, ma soprattutto pesa tanto sulle casse il suo investimento. C'è una squadra giovane, Ronaldo comunque si avvia ai 35-36 anni, non so, credo 35, quindi ragazzi...
Diciamo che
me...
il tempo giusto era 3 anni, è stato dato
sì,
3
il
anni,
tempo
quindi...
giusto era 3 anni, non si è riusciti, per me io proporrei di cercare quantomeno di non fare una minusvalenza, quindi insomma venderlo...
Non credo 100 milioni lo riesci a vendere,
no,
non credo.
Per, se non sbaglio, Luca? Per non fare minusvalenza, no. Una ventina di milioni basterebbero.
Ah, già ammortati,
sì,
già ammortizzati gli altri anni. Okay.
Sì.
Sì, 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 no, su questo non c'è dubbio, però ciò che dico, ovviamente, liberarsi di questo peso economico importante sarebbe una grande cosa per le casse della Juventus, ovviamente per lo stesso Ronaldo, che sicuramente ha perso gli stimoli, no, in questa squadra, sperava, ambiva a vincere la Champions. Secondo me c'è bisogno di un cambio generazionale che... è stato fatto, McKennie, Arthur, Rabiot, De Ligt, Demiral sono capisaldi di questa squadra, saranno capisaldi di questa squadra. Kulusevski sinceramente non l'ho inquadrato ancora e devo essere sincero, non mi sta piacendo. Per me la Juventus ha bisogno di prendere, secondo me, dei terzini. Questa è la cosa che serve per ringiovanire anche gli esterni. Poi per il resto diciamo che Dybala, se comincerà a trovare la retta via, potrebbe essere anche il futuro attacco di questa squadra. Però sì, secondo me Ronaldo potrebbe andare via. Da una parte ne beneficerebbero entrambe, sia la Juve che lui stesso, che probabilmente ha perso gli stimoli, se abbia una certa età. Tenerlo un altro anno vorrebbe dire tanto. Discorso Pirlo per me, ragazzi, non lo so. Pirlo è vero, alle prime armi, è una squadra giovane, però ragazzi, l'uscita col Porto non la posso giustificare nemmeno ad uno come Pirlo, con la squadra, con la rosa che c'è a disposizione, quindi non lo so.
È all'inizio di un progetto, Rocco.
So, è all'inizio di un progetto, ma non so, fino ad ora non ci ha fatto vedere granché, per questo il tempo l'ha avuto, è da settembre alla Juventus, non da prima, per questo mi aspettavo sicuramente, ero sicuro che ci volesse del tempo, ma vedere così tanto tempo passare e non vedere alcun cambiamento mi lascia perplesso, quindi non so, secondo me potrebbe essere riconfermato, però se si vuole puntare a qualcosa di più, forse non so se quanto Pirlo possa essere la persona giusta, però il tempo ci dirà.
Ci darà ragione. Ma adesso Luca, facciamo un cambio, lo facciamo noi un cambio generazionale, torniamo noi indietro nel tempo. Eccoci tornati, Rocco.
Secondo me Rocco non la conosceva la canzone.
Ma ragazzi, allora io devo essere sincero, adesso con queste playlist scelte completamente da Luigi sto ampliando oltre che il mio bagaglio sportivo, anche il mio bagaglio musicale.
Mamma mia,
quindi
che
Luigi,
grande
io tutte le volte
hai visto che fortuna a fare il programma con noi.
Non potevo
Luca,
aspirare a un complimento migliore.
Sul fatto che sia una fortuna fare il programma con voi non c'era dubbio, a prescindere dalle canzoni, quindi
va bene anche per noi, anche per noi è un piacere.
Quindi dopo aver parlato di Juve in tutte le salse,
sì,
parliamo così anche un po' degli altri match di Champions. Luca, cosa
sì
abbiamo,
Borussia,
cosa c'è
Dortmund,
stato?
Dortmund-Siviglia che termina con un pareggio 2-2, ma che vale,
ragazzi, mi fate dire solo una cosa sul Dortmund, ma Haaland, ne vogliamo parlare?
No, veramente sta battendo tutti i record.
Sì, sì, è il giocatore più giovane aver segnato 20 gol, se non sbaglio, in Champions in 14 partite, qualcosa di allucinante.
No, veramente, neanche Messi e Ronaldo erano arrivati a questo punto dell'età a fare gol del genere.
Ma voi che ne pensate? È finita un'era? Ronaldo-Messi?
Sì, penso che siamo sulla via
siamo
del tramonto.
Allora,
c'è una piccola differenza, secondo me, quello che abbiamo visto, voi sapete, è inutile che insomma sia qui a fare il filosofo, sapete che ho un'idea precisa sull'eterno confronto tra l'argentino e il portoghese, però, ecco, vedete, senti di colpa che arrivano, dicevo, però ragazzi, fatto sta che ho visto un Ronaldo con il Porto completamente assente, mentre il Barcellona è stato trascinato da Messi, ha fatto un gol bellissimo.
Veramente,
gol
sì, sì, un golazo.
Un golazo.
D'altra parte è stato anche trascinato negativamente.
Sbagliato il rigore.
Ha sbagliato un rigore, però fatto sta, ragazzi, che il Barcellona la partita la poteva vincere benissimo 5-1 e ribaltare completamente il risultato, perché ha dominato a Parigi. E secondo me se avesse fatto la partita giusta anche all'andata, probabilmente parleremmo di un passaggio diverso.
Ma il problema è proprio
sì,
quello.
Sì, Purtroppo, vabbè, il PSG, vediamo, l'anno scorso pure in finale è arrivato,
sì.
Vediamo se sarà la volta buona, perché comunque...
Ma adesso,
vedendo...
arrivati a questo punto della competizione, io sono in difficoltà su chi vedo favorito, cioè non so, voi...
Sì.
Ma io vedo sempre il Bayern, per me il Bayern.
O Bayern Monaco, City, anche se il City...
Il Bayern lo vedo proprio una spanna sopra le altre, come giocatori, come esperienza, come tutto, come società.
Eh sì, perché
il
Liverpool...
Bayern, una serie. Tra l'altro il Bayern, questo è una cosa che dico anche contro la Juventus, contro tanti altri club, giustamente è una squadra che non ha mai fatto investimenti esagerati, cioè i giocatori che ha preso ha fatto sempre grandi affari, ed è una squadra che economicamente parlando non è indebitata, cioè sta benissimo, non ha infortuni, è una squadra continua, e quindi per me questo fa la differenza, è una squadra che gioca bene e l'allenatore Flick se l'è presa in grande stile, la squadra in mano, e la sta portando ai massimi livelli. Non scordiamoci che l'anno scorso, ragazzi, ha vinto tutto quello che c'era da vincere questa
sì
formazione.
Sì, ma questo senza dubbio, la squadra c'è,
si fa
ogni anno si
investimenti giusti, tolto vabbè Coutinho era pure in prestito, quindi
sì,
ha fatto sempre delle scelte mirate e di grande prospettiva.
E a proposito di pronostici, il nostro amico Rocco, il primatista del nostro
pallacalcio,
ci dice City e PSG quest'anno.
Eh sì, sì.
Concordo, sì, e Bayern Monaco anche. Ah, comunque ragazzi, a proposito di pronostici, vi volevo dire che io settimana scorsa ne ho azzeccati tantissimi, vi avevo detto Sampdoria X, vi avevo detto Fiorentina Parma X2, ma insomma...
Va bene, allora vuol dire che ci porta a mangiare la
no,
appena possibile.
Secondo me dovremmo fare uno spazio, gli ultimi 10 minuti, i pronostici di Rocco Picerno.
Il pendolone di Rocco.
Sì.
Può essere un'idea, dopo le interviste introduciamo quest'altra chicca, ragazzi.
Esatto.
Però io vi faccio una domanda, prima stavamo parlando di Alan.
Rocco, velocizza, perché sono già le 9:20.
Hai ragione Luca, è che sono arrivato in ritardo.
No,
ma lui sta mangiando, bello.
Sì,
secondo
sì,
me
bello.
A fianco c'è una bella
pizzettina. No, io vedo solo lo sterzo della PlayStation.
È inevitabile dire che Mbappé e Haaland siano il futuro, ma insomma, Haaland, come lo vedete? Secondo voi quale sarà il club che riuscirà ad accaparrarselo?
Bisogna vedere le potenze, le varie potenze economiche.
So che Solskjær allo United, essendo anche lui norvegese, gli sta parecchio addosso. Secondo me United, fine, Real sono,
però Real Madrid, vabbè, sono in crisi. Real Madrid e Barcellona sono in crisi, bisogna vedere. Sì. Pure al PSG.
Perché non se lo prenda il Bayern Monaco?
No.
Tutta la Lewandowski.
Fin quando c'è Lewandowski, sicuramente no. E penso che Lewandowski, essendo un altro atleta, giocatore bionico, abbia ancora davanti un bel po' di anni.
Sì, infatti, non credo.
Meno sponsorizzato di altri, ma uno dei top.
No, attualmente è il più forte al mondo, ma lo è stato anche l'anno scorso. Peccato per la pandemia, non gli hanno potuto assegnare il pallone, sì, d'oro, però è il più forte.
Quindi ricordiamo PSG Barcellona 1-1, quindi che passa il PSG in virtù del 4-1
dell'andata.
Poi Liverpool vince 2-0 e quindi vabbè, passa facile con
dopo
un
il 2-0 dell'andata.
Disastro in campionato, ragazzi, non è neanche in zona Europa, ma
settimo se non sbaglio.
Sì, sta perdendo, sì.
In casa ha una striscia negativa clamorosa, in casa di sconfitte come non avveniva.
Sì, sono 6 o 7 partite che perde in casa. E sì, tra l'altro con squadrette, Fulham, Barley, squadre con cui faceva 4-5-0. Le assenze ci sono, però quell'attacco che non segna a me fa pensare, cioè Salah, Firmino, perché ci sono delle emergenze in difesa, ma in attacco giocano i top e non riesco a spiegarvi perché questo attacco non segni, perché il problema è che il Liverpool non sta segnando e prende in cassa gol perché manca la difesa.
No, infatti è da vedere come mai questa crisi, perché comunque veniva da un bel campionato
stravinto, viene da annate veramente trionfali, però evidentemente
si parlava anche di esonero di Klopp, ragazzi, quindi
aspettate
un po'.
E ritorno ad Anfield di Gerrard, attualmente a Rangers,
Steven
Gerrard,
che ha vinto il campionato dopo
il campionato,
tanti anni.
Sì.
Ha vinto
dopo 10 anni.
Campionato con i Rangers dopo 9 anni,
sì, 9-10 anni
del Celtic, un po' come in Italia, no? Ma che campionato ha vinto Gerrard, diciamo,
sì,
perché
sì è vero. E quindi sfruttiamo l'assist per parlare anche delle partite in Europa League, e in particolare del Manchester United che ha affrontato il Milan, una bellissima partita da parte dei cugini.
Partita dai sapori
nostalgici, perché anche la, diciamo, l'atmosfera, la nebbia, la, sì, pioggia, anche all'epoca 2003 mi pare.
2007 Kakà, cioè si sono sfidate tantissime volte, però nel 2007
l'ultima, sì,
Kakà ai massimi livelli, fece doppietta con un gol fantastico.
Sì, infatti.
Che portò praticamente in semifinale, portò in finale il Milan e poi alla vittoria della Champions 2007.
Sì, quindi il Milan termina la partita per 1-1, la riprende Kier alla 92esimo.
Al 92esimo, segna il suo
però
primo gol al Milan e tra l'altro
gli va stretto,
ragazzi, io aggiungerei che il Milan meritava anche di più, insomma,
sì, appunto.
Sarebbe stata un'ingiustizia l'1-0.
Sì, stavo per dire, gli va stretto il risultato, perché ha giocato benissimo.
Due gol annullati, tra l'altro.
Sì, sì, è vero. Eppure Kessié ha fatto una grandissima partita.
Vabbè, ma Kessié oramai non stupisce più. Io credo che si stia prendendo la scena. Al di là dei gol e la freddezza nei rigori, la fa da padrone lì in mezzo al campo e si sta prendendo la scena europea e non solo, secondo
comunque
me.
Comunque adesso parte in vantaggio, cioè nel senso al ritorno.
Grandissimo risultato.
Gol in trasferta, chiaramente un 60-40 per il Milan, come
sì,
percentuali.
Sì, comunque fare un 1-1 ad Anfield, anche complice, ma anche il Milan aveva delle assenze importanti, quindi
e il Manchester penso sia era una delle favorite per la vittoria finale, è una delle favorite
sì,
per la vittoria
sì,
finale.
Assolutamente, ma questo Milan, allora, devo essere sincero, per me le favorite sono Tottenham, Roma, Arsenal e Milan / Manchester United.
Sì.
Ovviamente vedere questo risultato, però c'è da sottolineare una cosa ed è importante, perché giustamente lo United ha tante assenze, ha giocato la partita con tante riserve, basti pensare che non c'era lo stesso Rashford, quindi che il giocatore cardine, Van de Beek, De Gea, Pogba, Mata, Cavani, mancano tutti i top di
però
questa
anche
squadra.
Anche al Milan mancano i top.
Sì, assolutamente, assolutamente.
Ibra, Calhanoglu,
Mandžukić, Rebić, Ibrahimovic, Calhanoglu, Bennacer, però sicuramente vedere gente del calibro di Pogba, Rashford, De Gea, che è uno dei migliori portieri al mondo, Rashford in ottica futura un grande attaccante, Pogba uno dei migliori centrocampisti, Cavani, sicuramente sono nomi importanti. Se avessero avuto entrambi comunque tutti i titolari, secondo me lo United avrebbe avuto comunque una marcia in più, devo essere sincero, però... Onore al Milan, applaudiamo perché sono
aspettiamo il ritorno, vediamo un
quindi
po'.
Quindi forza Milan per il ritorno.
Vai.
Io che non ho mai avuto una donna per un po', ho sempre tenuto le relazioni distanti, vogliono tutte prendere qualcosa che non ho. Non ci si lega alle persone quando si è grandi. Dopo arrivi tu nei tuoi occhi blu trovo la paura che ho di innamorarmi. Tiro su una nube fatta dalle scuse che mi invento solo per non avvicinarmi. Sotto il tuo portone tu mi hai chiesto se ci sto a salire ed era solo il primo appuntamento. Nello stesso punto dopo mesi io ti do dispiacere, tu mi stai mandando via dicendo no. Sassi del futuro e se avessi amici veri eri ubriaca ma riempire entrambi i nostri pensieri. Se ti muovi c'è qualcosa come nessuna tipa e io delle verità che non vuoi che ti dica. Se tornassi indietro sai che non ti avrei mai ferita, avrei comprato degli anelli per riempirti le dita. Poi lo facevamo forte in piedi sulle porte, dici non ti fermare, però io guardo le altre so che d'altra parte non lo puoi perdonare. Sotto il tuo portone tu mi hai chiesto se ci sto a salire ed era solo il primo appuntamento. Nello stesso punto dopo mesi io ti do dispiacere e tu mi stai mandando via dicendo no. Servirà te lo dirò di più, ti penso pure quando sto alle poste, spedisco lettere ai tuoi occhi blu e non lo so se mi farai rientrare, c'è fiori in mano e sono in imbarazzo, tu ridi e resti lì ferma a guardare quanto sei bella, cazzo.
Bene, allora dopo questo grande pezzo
ferma a guardare
Luigi è visibilio. Va bene, e continuiamo con l'analisi delle partite dell'ultimo turno di Europa League. Dinamo Kiev Villarreal 0-2, quindi un grande vantaggio per il Villarreal. Ajax 3-0, senza storia, contro gli Young Boys. Slavia Praga Rangers 1-1, Olympiacos Arsenal 3-1, quindi grande vittoria fuori casa per l'Arsenal. Granada Molde FK che
norvegese, che sarebbe... norvegese. Sono tifoso io del Molde.
Ah, ottimo. Beh, chi è l'attaccante?
Solskjaer. Tore André Flo.
Ma sono tutti uguali questi nomi. Sigurdsson, comunque. Ah, scusa Rocco, non ti ha...
è stato
no, non l'ho mutato. L'ho mutato.
Va bene, ho capito.
Luca, vai. Ti ha zittito.
Scusa. Scusa, vai Rocco, sai dove volevi intervenire?
Dicevo, erano i pinguini quelli di prima, ho chiesto.
Sì, infatti.
Ernia con i pinguini, Rocco. Lo sai, okay. Ernia chi è?
So che Luigi è un grande fan, ma io stesso in primis, no. Ragazzi, volevo un attimo le partite, se potete un attimo ripetere, perché ero impegnato a fare gesti a Luca per fargli
e io ero... stavamo solamente ricapitolando gli altri
risultati. Abbiamo solo detto serata. Velocemente, quindi Villarreal, la vittoria del Villarreal, l'Ajax, pareggio fra Slavia Praga Rangers, la vittoria fuori casa dell'Arsenal, quindi per 3-1. Il Granada Molde FK, e ho chiesto a Luigi chi fosse questo Molde FK. E mi ha,
Il Molde è una squadra norvegese che tra l'altro quest'anno ha perso il campionato contro il Bodø Glimt, la squadra di Haug.
Incredibile.
Ha praticamente vinto il suo primo campionato della storia da protagonisti, e il Molde è una delle squadre cardine, no, del campionato norvegese. E comunque l'attaccante è Sigurdsson.
Eh sì, infatti Luigi lo sapeva, infatti.
Sì.
Soyaske.
Sì.
Solskjaer.
Roma-Shakhtar, ragazzi, Roma-Shakhtar, sì. Ci sono belle cose da dire su Roma-Shakhtar, sì, una bella partita.
Sì, prima chiudiamo Rocco. Facciamo Tottenham Dinamo Zagabria, quindi la vittoria per Mu per 2-0, Harry Kane, doppietta di Harry Kane, quindi dal 25esimo al 70esimo. Dalle statistiche vedo una partita dominata dagli uomini del Mourinho, dello Special One, e insomma, quindi sì. Diciamo, risultato ampiamente in linea con le aspettative.
E poi la Roma.
Roma-Shakhtar era una bella partita, Fonseca contro il suo passato, squadre che giocano molto all'attacco, fatto sta che la Roma l'ha fatta completamente da padrona, schiaccia per 3-0 con un grandissimo Stefano El Shaarawy che entra e cambia, fa un gol straordinario, una progressione incredibile, ma soprattutto la Roma ipoteca già il passaggio del turno. E ragazzi, devo essere sincero, se il Milan riesce a passare con lo United, per me, devo essere sincero, il Tottenham per me arriva in finale, a prescindere, perché ha una squadra molto molto forte, Mourinho questa competizione la conosce bene, l'ha vinta con il Manchester United, ma secondo me Roma e Milan, insieme all'Arsenal, appannaggio della Roma per me tra tutte e tre, possono giocarsela. Non mi stupirei di una finale Tottenham-Roma,
No, infatti, ma sono 3-4 squadre che chiaramente...
Sì, ci sono comunque dei top club, Ajax, sì. Club dalla grande storia comunque,
sì,
internazionale.
Sì, no, l'Ajax non ha più la squadra di prima, il Villarreal sì, è una squadra che gioca un buon calcio, ma fino a un certo punto, i Rangers sì, ma sono comunque battibili, lo stesso Granada, insomma, però... L'Arsenal sicuramente, la Roma, il Tottenham e il Milan e il Manchester United, c'è da vedere chi uscirà. Noi ci auguriamo che il Milan prosegua il suo cammino europeo. Secondo me se la contendono, sono le squadre più forti, sono le squadre che giocano meglio a pallone. L'Arsenal ha carenze in difesa, potrebbe essere una cosa buona. C'è da vedere anche il Milan se avrà tutta la rosa a disposizione per tutto il proseguo dell'Europa League, perché se c'è Ibrahimovic, c'è Çalhanoğlu, sicuramente le carte
influiscono. Influiscono quelle, diciamo, al termine
sì.
Verso quarti e semifinali, se hai la rosa completa è chiaro che
te la giochi
perché
la
comunque
giochi.
Il Milan viene da anni, diciamo, non proprio positivissimi, quindi avere
sì,
tutti
certo.
Gli 11 effettivi è un altro discorso.
Il Milan anche il campionato, c'è da dirlo, la Roma ha ipotecato il passaggio del turno, gioca molto bene a calcio, ha un attacco molto forte, quindi può giocarsela, però ragazzi la formazione più forte è senza dubbio Tottenham, che ha dei giocatori straordinari, quindi insomma ce ne vorrà per battere lo Special One.
La veste dei fantasmi del passato, cadendo lascia il quadro immacolato e s'alza un vento tiepido da... Dolce compagna che non sai dove andare, ma sai che ovunque andrai, al fianco tuo mi avrai. Se tu lo vuoi, we'll be right back.
chiamano boschi abbandonati e perciò sopravvissuti vergini si aprono, ci abbracciano.
Bene, bene, che pezzo, questo l'ho scelto io.
Questo Luca va sul classico.
Luca, si vede il salto di qualità.
Comunque salutiamo anche Gianluca che ci ha raggiunto in studio. Grande milanista, oltretutto.
I milanisti quest'anno godono, infatti, stanno godendo. È arrivato anche il loro momento, dai.
È vero, è vero. Bene, allora abbiamo terminato questo lungo excursus sulle partite della
settimana.
Sì, sulla settimana. E partiamo con giusto un accenno alle prossime partite, anche perché in vista del fantacalcio
non hanno più senso
le probabili formazioni, perché ormai dovevamo consegnare la formazione alle 14:45, quindi
facciamo giusto un accenno
anche in vista di questo stranissimo
campionato
orario
spezzatino proprio in tutto. Sì. Si parte dal venerdì, però penso questa giornata finisca domenica e non lunedì. Domenica sera dovrebbe essere il posticipo.
Sì, perché comunque ci sono anche le coppe.
Sì, c'è la coppe. Lazio-Atalanta settimana
prossima. Termina con Milan, un grande big match domenica 14,
Milan-Napoli,
sì. Quindi vabbè, iniziamo con Atalanta. Rocco, ci sei? Mica non ti ho... Non
sì,
ti ho...
certo, ah, ecco, che ci no, sono, Luca.
No, pensavo ti avessi mutato ancora, quindi...
No. allora, Atalanta-Spezia, che tra l'altro è iniziata adesso, 0-0 dopo 15 minuti, e, insomma, lì davanti Muriel e Ilicic. Ragazzi, dite che ce la fanno i bergamaschi?
Sì, penso... un 3-0 secco.
Penso di sì, speriamo in Ilicic. Perché ce l'ho a fantacalcio, non per altro. E comunque anche Zapata, vabbè, la vediamo velocemente la formazione, quindi Sportiello in porta, Toloi, Palomino, Dimsiti, Mele, Freuler, non so neanche mai come pronunciarlo, Mele, quindi a posto, detto
Mele.
Bene.
Mele al forno.
Ho detto bene. Freuler, De Roon, Gosens, Pasalic dietro le punte, Ilicic, Muriel. Poi per tra le file dello Spezia ritroviamo Zut in porta, Vignali, Ismail, Erlich, Marchizza, a centrocampo Sena, Ricci Maggiore, in attacco Verde, Nzola e Jasi. Jasi sta facendo un bel campionato.
Il nuovo Drogba.
Sì. Si è preso
sempre con questi paragoni.
Come quello del Parma, il nuovo Salah non ha più visto
nuovi,
il campo.
Io ho sentito pure parecchi nuovi Messi. Nuovi,
Ma ragazzi, come Messi non ci sarà mai nessun altro.
No, vabbè, sì, è chiaro, sono quei giocatori che...
Irripetibili.
No, infatti, sono fuori classe, che non li trovi tutti i giorni. Vediamo.
Domani poi ore 15 sì, sta solo Verona, ci potrebbe essere un bel pareggiotto secondo me, Benevento Fiorentina morti contro cadaveri come dico io sempre, Genoa Udinese, questa è una bella partita perché l'Udinese sta andando molto forte, il Genoa cerca la vittoria che manca da qualche giornata, secondo me può essere una bella partita, bella e interessante.
Sì, poi c'è domenica sempre alle 12:30, quindi il lunch, al lunch, orario di Bologna-Sampdoria.
Vittoria del Bologna, vi dico io.
Sì, infatti da un po' che non vince Sinisa, Mihajlovic, quindi deve ritornare, anche se la Sampdoria è sempre difficile da affrontare. Come,
è vero.
Siccome il Cagliari pure la scorsa, quindi e quindi mister Ranieri avrà del filo da torcere.
Occhio a Parma-Roma, dico a tutti gli appassionati di schedine, perché non è una partita facile, potrebbe avere delle insidie. sulla carta, no, una Roma che batte, strabatte lo Shakhtar, però questo Parma qualche punto lo deve fare, per questo attenzione a Parma-Roma, perché secondo me non sarà una partita scontata come si crede.
No, eh sì, anche in vista delle assenze in casa Roma, quindi con l'ultima, con Mkhitaryan, col Veretout già passata, e insomma comunque anche però
che non c'è... possa fare lo scherzo come l'anno scorso il Parma che vinse 2-0,
E comunque, sì, perché il Parma comunque deve vincere. Come ha detto Luigi prima, non ha mai vinto nel 2021, sì. Quindi la prima è una delle...
In cerca della prima vittoria nel 2021. Ci è andata molto vicino negli ultimi due match, forse sì. È arrivata all'ora.
Di solito la Roma, come abbiamo detto pure, non
con
sbaglia.
Con le piccole non ne ha persa una, o nemmeno pareggiata, forse ci ha fatto un blend con le squadre...
Sulla carta piccola,
quella di bassa classifica ha raccolto
tanti
il
punti.
Totale dei punti.
Poi c'è Torino-Inter alle 15. Torino che ritrova.
Occhio anche qui, non per gufarvi,
no.
Questa anche.
No, tu non gufi.
Che comunque
soprattutto arriva dopo una sconfitta. Vabbè, anche l'Inter arriva riposata, però soprattutto arriva dopo una sconfitta importante contro il Crotone, che potrebbe lasciare fantasie sul fatto che possa perdere palesemente anche con l'Inter, però non è una partita scontata, anche perché l'Inter vince da ben 6 partite consecutive, anzi di più, ragazzi.
7.
E poi torna anche il Gallo Belotti.
Sì, anche se non vede, almeno secondo le probabili formazioni,
non parte titolare.
Da titolare, perché ovviamente è ritornato 2-3 giorni fa dal COVID, e quindi vede Sanabria titolare con dietro Verdi.
Nemmeno Zaza.
No, purtroppo no, perché anche io ce l'ho al fantacalcio, quindi c'è il ballottaggio Sanabria-Zaza 55-45.
Bel giocatore Sanabria, a me piace molto, ragazzi.
Sì, è vero, poi è ritornato dopo con un gol la scorsa.
Sì, un golasso.
Sì. L'Inter pure ha problemi a centrocampo, perché tolto l'infortunato Vidal che si è operato, anche Eriksen è di oggi, il risentimento al ginocchio mi pare, e quindi vede il grande Gagliardini partire titolare. Insomma, comunque
non ha mai fatto brutta figura Gagliardini.
No, ha fatto sempre il suo, però ora là siamo abituati a una classe di
Eriksen. Le ultime uscite ci ha deliziato, Rocco.
Sì.
Quindi ci siamo abituati bene.
Sì, poi la
Cagliari Juventus, ragazzi, Demiral anche infortunato. Juventus che deve rialzare la testa, soprattutto per quantomeno provare ad acchiappare tutto il possibile in questo campionato. Tra l'altro è stata rinviata di nuovo Napoli-Juventus, leggevo prima.
7,
l'abbiamo accennato.
Esatto, quindi Cagliari-Juventus, Juve che si deve giocare tutto in questa partita contro un Cagliari che però sta trovando la forma giusta dopo l'arrivo del nuovo allenatore. Per questo, ragazzi...
Sì, squalificati Lollico Giannis Pavoletti, e al loro posto giocano Nandez e Simeone. Quindi
Nandez dietro le punte o sulla parte?
Esterno.
Ah,
sì.
Ok.
Esterno, perché Lollico Giannis è sinistro, quindi sulla sinistra. La Juve, diciamo, è al completo, tolto, come hai detto, Rocco, Demiral infortunato pure dopo la Coppa, Dybala e Betancur, e solo diffidato Quadrado, quindi diciamo è quasi al completo. Dovrebbe farcela, è una vittoria, deve farcela.
Sì,
una...
ma poi c'è Morata di nuovo in avanti.
No, secondo sempre le probabili formazioni gioca Kulusevski, però siamo lì, è in ballottaggio con...
No, perché sennò gioco in 10 questa settimana.
ma sicuramente se non gioca entrerà per il 6.
Almeno per il golletto all'ottantesimo.
Sì, e veniamo al big match per chiudere quindi questa...
Milan-Napoli.
Sì, questa giornata e questa puntata. Milan-Napoli. Il Milan quindi si schiera sempre con il 4-2-3-1. In porta Donnarumma, Dalot, Kjær, Tomori. Quindi sta facendo un grande campionato, un bel giocatore.
Mi sa che ha tolto il posto a Romagnoli.
Infatti, da capitano e comunque è in panchina. Però comunque Tomori sta facendo belle partite, pure voti alti in pagella. Teo Hernandez quindi che ritrova il posto da titolare dopo l'infortunio breve a sto punto che l'ha riguardato. A centrocampo Meite che sì, sulla linea della tre quarti Castillejo, Çalhanoğlu, Salemakers e in attacco Leao. Poi il Napoli invece in porta con Ospina, Di Lorenzo, Rahmani, Koulibaly, Yusai, a centrocampo Fabian Ruiz, Demme, in attacco Politano, Zielinski, Insigne e a supporto di Mertens.
Nemmeno Osimhen.
Sempre in ballottaggio le stesse percentuali di Morata, quindi 51-49.
È durata poco la gioia.
Ma ci sarà spazio per lui.
Rocco, comunque ho vinto la giornata, non so se...
Neanche complimenti l'hai fatto.
Lo so, sono felice.
Gli ho dato una gioia.
Grazie Luigi, infatti, portiamo
avanti la bandiera del fan RR, perché se no...
Organizzatori che non vincono una giornata, infatti, è uno scandalo.
Per fortuna non andiamo a zero, dai. Comunque, come la vedete questa il big match?
Milan-Napoli, pareggio ci potrebbe stare benissimo, eh? Il Milan arriva stanco, tra l'altro si dovrà
Gianluca ti suggerisce di farti gli affari tuoi.
Allora c'è da dire che arriverà un Milan stanco con il Manchester United che dovrà affrontare nella nuova settimana, stanco dalla partita, pronto per la prossima, sicuramente avrà la testa all'Europa League, un Napoli che d'altra parte non ha più impegni, quindi proverà a vincere a tutti i costi la partita. Mi aspetto un gol da entrambe le parti, se il Milan riesce per me il pareggio lo porta a casa.
E con questa scommessa di il pronostico
con tutti gli scongiuri con tutti gli scongiuri di Gianluca vi salutiamo
e vi diamo appuntamento a venerdì prossimo.
Sì,
sempre alle 7:30.
Sempre 7:30 perché gli impegni lavorativi e gli impegni in genere di Rocco
dipende tutto da lui.
Questa zona rossa mi costringe ai domiciliari, ragazzi.
Rocco, vuoi salutare i nostri radioascoltatori?
Sì, certo. Allora, buona serata a tutti dal Fanta RR. Noi ci vediamo venerdì prossimo e grazie ragazzi come sempre. Chiedo scusa per il mio ritardo, ma è stato per causa forza maggiore. Per questo ci vediamo settimana prossima. Grazie a tutti e buona serata.
Ciao.
Buonasera. You said